chi è lo scrivano di Pietro? Marco, il Vangelo di Marco. Invece queste lettere vengono scritte da un altro scrivano. Se voi andate alla lettera prima di Pietro, non ci andate adesso, se no, all'ultimo capitolo, l'ultimo versetto, gli ultimi due, dice: vi ho scritto brevemente, quindi questa lettera secondo lui è breve, per mezzo del nostro amico Silvano. Quindi c'è un altro scrivano adesso, per poter fare una cosa del genere. Questo Silvano che stava a Roma, e quindi anche qui sarebbe da vedere i vari passaggi di Pietro, quindi non li affronto questi, ma faccio un po' quello che ho fatto con la prima lettera di Giovanni, che abbiamo fatto, vi ripeto, un po' sulla luce, un po' sulla vita e un po' sull'amore. Faremo questa sera, cominceremo, e poi sicuramente tutta la prossima volta dovremo riprenderlo, il tema principale della lettera di Pietro che sta dentro. E qual è? C'è un'altra parola carina che dovremo cominciare a imparare, che voi sapete tutti, ed è la speranza. Che cos'è la speranza? Ecco, nella prima lettera di Pietro, io adesso vi leggo solo i primi versetti, già capite che aria tira. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, fa tutto una... scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essersi aspersi dal suo sangue, a voi grazia e pace in abbondanza. Ecco, adesso comincia. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia vi ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, per una speranza viva e per un'eternità e via di seguito. Poi, perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. E vado ancora avanti, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano sempre rivolte a Dio. Quindi, tanto per dire, la prima pagina già c'è quattro volte, e poi ovviamente quella che normalmente dovreste sapere a memoria, perché dicono che la sanno tutti a memoria, quel passo, non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore che è nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Io adesso mi fermo qui. Capite da soli che stiamo parlando della speranza. Che è la speranza? La volta scorsa abbiamo detto che è l'amore e ci siamo un po' impiccati quando vi ho detto che, insomma, sull'amore, già solo sui termini dell'amore, in greco ce n'erano una marea e diventava complicato. Voi che oramai siete già avvezzi, se vuoi dire, abituati, se io adesso vi dico speranza, c'è un termine? Non me dite uno, perché sennò ve meno. Avete già capito che forse... vedi? Certezza, provvidenza. Che può essere? Fiducia nel futuro. Ecco, allora cominciamo un pochettino. Come quando abbiamo parlato dell'amore. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi sono passati 2000 anni e su quella parola ci abbiamo messo sopra tante altre nostre idee, una più bella dell'altra, ci mancherebbe, e che però la logica iniziale ce la siamo un po' persa, o se non altro l'abbiamo mandata sparsa di qua e di là. Intanto cominciamo col dire che speranza è una virtù, no? Si dice fede, speranza e carità. Noi della fede facciamo un vessillo che non ti dico, della carità che poi la chiamiamo amore per te, ma della speranza mi pare che noi la Cenerentola delle tre, molto spesso nemmeno se ne parla, non esiste proprio. È strano, perché poi è una virtù teologale, quindi una virtù di Dio. Quando dico una virtù di Dio, dico che Dio, secondo la Bibbia, vedremo, usa dei verbi. Verbi vuol dire azione, vuol dire qualcosa che di concreto che si fa, vuol dire movimento. E i verbi che usa Dio sono i verbi teologali, sono solo i verbi che hanno a che fare con la fede, con la speranza e con la carità. Ma quali sono i verbi della speranza? Noi normalmente usiamo quelli dell'amore, no? Per cui vi ricordate quante parole e quante cose. Dio è amore. E dato che è amore, guarda quante cose fa. La fede in Dio, nostra, Lui pure che ha fede, è. Ma la speranza, me lo dite che è? È sempre stata una cosa molto strana. Non ho capito tanto. Già il fatto che sta in mezzo potrebbe sembrare che dovrebbe fare un po' come il companatico quando sta in mezzo a due fette di pane. E forse, ecco, potrebbe essere, dato che il companatico potrebbe essere proprio la cosa più saporita, che però non viene mai dato per scontato, viene sempre messa di lato, perché ci piace di più la fetta di pane sopra e sotto, forse perché la tocchiamo, la sentiamo, non lo so. Insomma, del companatico se ne parla poco. Cerchiamo un pochettino di vederlo oggi, quindi. Va bene? Allora, come fare a vederlo? Leggendo la lettera di Pietro, ma come spesso succede, la lettera di Pietro è un po' come le lettere di Paolo, che bisogna entrarci dentro ed entrarci dentro bene. La cosa più semplice sarebbe andare a prendere dei riferimenti nel Nuovo Testamento, in modo particolare nei Vangeli, e vedere dove Gesù fa vedere la speranza. E lo vedremo la prossima volta, però, questo. Perché è troppo bello andarlo subito a vedere con Gesù. Sarebbe carino, no? Trova subito la chiave di lettura. Ma vedremo che Gesù non è un fungo che viene così tanto per venire. E se fa certe cose è perché ci ha avuto tutto un di dietro, una cultura, un modo di vedere e di ragionare che è importante. Allora noi oggi facciamo questo tipo di operazione. Andiamo a vedere il modo che c'è dietro, di modo che la prossima volta, quando parleremo della speranza di Gesù, perché Gesù ha sperato, oltre che se ha sperato, se è Dio, Dio spera? Altro che se spera. E come? E come si spera? Vedremo. Ecco, però per fare tutto questo dobbiamo vedere la preparazione che c'è stata. E questa preparazione normalmente noi l'andremo a vedere adesso nell'Antico Testamento. Cioè, quando tutto questo è nato. Come possiamo vederla? Anche qui le cose potevano essere grandi, capirei, sono 47 libri, 46 dell'Antico Testamento. Prenderli era complicato. Ho scelto il brano che voi ci avete sotto, tutto sommato. Ho scelto la speranza di Abramo. Normalmente noi Abramo ce l'abbiamo per la fede di Abramo, che Dio, Abramo credette e Dio glielo accreditò come giustizia. Credette, certo. Sì, perché Abramo pure c'ha la fede, mica non ce l'ha. Però non c'ha solo la fede. C'è anche la speranza. E vediamo una cosa carina, anzi questa la vediamo subito, che Gesù si ricorda di Abramo, poi andremo a fare subito Abramo, non tanto per la fede di Abramo, ma quanto per la speranza di Abramo. Ce l'avete presente il brano quando Gesù fa questo tipo di operazione? No, allora ve lo leggo io. E indovinate in quale Vangelo può stare? In quello di Giovanni, tanto per ricambiare le cose, quando le cose funzionano. Allora, in quel tempo Gesù disse ad alcuni giudei: io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere tu? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe vana. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio. Quello è il Padre mio. Ma voi non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, attenzione adesso, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia e di luce. Noi abbiamo fatto solo la luce di Giovanni, ma anche la gioia sarebbe da rivedere. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Vabbè, adesso non dobbiamo commentare questo brano, però volevo dirvi che, ecco, quando Gesù parla di Abramo, non parla di Abramo come un uomo pieno di roccia, pieno di fede, ma parla di Abramo come un uomo pieno di speranza. Ah, quindi per Gesù è importante. Se il vostro padre, Abramo, che voi tanto portate avanti, e giustamente lo è pieno di speranza, voi se siete suoi figli dovreste essere super pieni di speranza. E ce l'avete la speranza? Ci siamo? Allora, cominciamo un pochettino quindi a vedere. Questo tanto per dirvi. Dovevo prendere anche un po' la lettera ai Romani, dove anche lì Paolo parla della speranza di Abramo, ma vedremo anche quello, ma lo vedremo casomai la prossima volta, sennò qui io non c'ho l'orologio oggi, ma ricominciamo un'altra volta il casotto, no? Che alla fine non arriviamo mai. Quindi cerchiamo di prendere la speranza di Abramo partendo dal brano che ci abbiamo davanti. E quello che volevo dirvi, che cosa può essere speranza? Diciamo, tanto per cominciare a vedere un po' le situazioni e cominciare un po' a capirceli, speranza è un frutto di un discernimento, capite la parola discernere che vuol dire? Frutto di una scelta per provare una direzione, un senso. Io mi trovo davanti a un bivio e speranza vuol dire avere già la logica di sapermi indirizzare o di qua o di là. Come fare a indirizzarmi? Io mi indirizzo perché qui dentro c'ho un logos, un progetto, dice Giovanni. Restiamo sempre lì. La speranza quindi non è niente altro che un progetto che io ho, che mi indirizza, mi fa camminare secondo una strada, mi fa deviare da una parte e mi fa entrare da un'altra. La speranza non è la realizzazione del progetto che arriverà, ma è il progetto che io già c'ho, che sta qui, che sicuramente arriverà. La speranza è una certezza che si realizza il progetto che io ho. Vedremo che il progetto che tu hai non sarà progetto, però, e lo andremo subito a vedere, se il progetto è solo tuo. Il progetto non è singolo. Il progetto è comunitario. Il progetto è Dio con te che ha fatto il progetto, se no non è speranza, è il tuo progetto e come tutti i progetti lasciano il tempo che trovano. Allora ripeto, di modo che qui adesso cominciamo già a vedere il discorso di Abramo, quindi Abramo spera perché ha fatto un progetto, ha dato senso alla sua vita e sa dove andare e dove non andare, l'ha fatto con Dio. Quasi possiamo immaginare la storiella, si sono messi a tavolino e si sono messi a fare allora che facciamo, che non facciamo, ecco così. E questa è la realizzazione. Questo progetto che per Dio, che non ha i tempi, non c'ha il presente, non c'ha il passato, non c'ha il futuro, è già realizzato, per me uomo è da realizzare, ma questo progetto di sicuro ha la certezza che si realizza, perché è fatto con Lui. Questa è speranza. Speranza non è quindi... speriamo che me la cavo, vediamo un po', speriamo che mi dice bene. Questa non è la speranza cristiana, non esiste proprio questo tipo di operazione all'interno del Nuovo Testamento. È una lettura che è stata fatta molto, ma molto dopo, ma qui sarebbe anche qui un discorso storico, anche di storia della Chiesa, che ha portato avanti questo tipo di, diciamo così, di deviazione, ma che non sta nella Bibbia. Nella Bibbia speranza vuol dire aver creato un progetto comune con me e con Lui. Se poi, oltre che con me e con Lui, è anche con gli altri, allora è proprio c'ho il timbro, l'etichetta che di sicuro è proprio fatto. E lo andremo a vedere concretamente. Non so se sono stato chiaro, Non ho capito. completamente, no? La realizzazione. Io c'ho davanti delle cose che non sono la realizzazione, ma quelle cose che vedo sono la premessa della realizzazione, ma le devo vedere, le vedo perché ce l'ho nel progetto. Cioè io ho il mio progetto di casa, adesso sto vedendo i pilastri del primo piano, non fa niente, però so che la casa sicuramente arriverà alla fine e funzionerà. Cioè, ma c'hai solo i pilastri? Lo so, ma so che il progetto funziona, eccola la speranza, e arriverà il giorno che tutto questo si conclude. Io oggi quindi devo vedere i pilastri, se no non c'ho speranza. Quindi la speranza non è chiudere gli occhi e chissà, Dio me la mandi buona, vediamo un po', speriamo. No, no, non è speriamo. Ci sono già i pilastri, quindi non c'è la visione completa del tutto, ma la visione completa io ce l'ho nel progetto che è stato fatto con lui. Ci siamo capiti? Ad Abramo è successo così, vedremo adesso. Questo sarà un altro discorso che noi non so se ci riusciremo a farlo adesso, alla fine di dopo aver fatto Abramo, il pezzetto di Abramo, ma sicuramente se non è adesso sarà la prima cosa che faremo la prossima volta. Cioè è chiaro che queste tre virtù, chiamiamole così, fede, speranza e carità, sono talmente connesse che è difficile togliere la speranza dalla fede e dall'amore di Dio, perché l'amore, vedremo poi la realizzazione concreta dell'amore che cos'è. È il progetto di speranza che c'aveva tramite la fede. Però, ecco, non facciamo un passetto. Noi in altre parole adesso stiamo facendo scuola, come si dice. Quindi stiamo vedendo un pezzettino per volta. Ecco, io adesso della casa devo vedere i pilastri. Poi vedrò le fondamenta, poi vedrò il secondo piano, poi le finestre. Poi dopo la vedrò tutta insieme. Ed è chiaro quindi che tutto fa. E non può non esserci che la fede anche. No? E anche lì vedremo che cos'è la fede. Almeno spero di arrivarci tra tre incontri. Comunque adesso riprendiamo il discorso nostro. Allora, Abramo quindi spera. Allora, attenti, quindi spera vuol dire che ha un progetto fatto con Dio. Oh, però subito comincia il problema. Che vuol dire? Progetto fatto con Dio, quindi chiudo gli occhi, va. No, aspetta, progetto fatto con Dio. Allora, primo, io devo capirlo il progetto fatto con Dio. Non è quello che mi sto mettendo in mente io. Come funziona il progetto? E allora io adesso faccio 2 minuti un po' di riassunto delle puntate precedenti, cioè fino ad arrivare al capitolo 22. Noi ci abbiamo che prima del capitolo 22 c'è il capitolo 21, 20, Abramo parte, no? Dal capitolo 12. Quindi 10 capitoli prima ci sta raccontando la storia di Abramo. Provo a leggervi un attimo, ve la leggo subito al volo a volo, vedete già l'inizio del capitolo 12, che è l'inizio in cui Abramo parte, la sua storia. No, questo non l'avevo preparato, vedi? Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Questa è l'introduzione di tutta la storia di Abramo, che va avanti finché arriva alla finale, ed è questo capitolo 22 che noi adesso leggiamo all'inizio. Adesso ve lo leggo secondo la traduzione CEI, poi dopo prendiamo il testo che ci abbiamo noi sotto. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò e andò. Se notate, i giochetti sono uguali. Dio parla, tan tan. Abramo parla, manco per niente, Abramo non dice A. Abramo semplicemente si alza e fa. Boom. Carina la storiella, guardate, io non certe volte ci avete riflettuto mai? Eccola la Bibbia come funziona, vediamo, allora cominciamo un pochettino a vederla. Questo che io vi sto leggendo adesso, quello che voi ci avete sotto, proviamo a farlo, io però provo a farlo con le molle, con le pinze, nel senso vedremo solo l'aspetto piccolino della speranza, perché se dovessimo farlo pure questo, tra 15 giorni, fatto 2-3 ore a giorno, ancora staremo ai primi 2-3 versetti, perché non vi rendete conto quello che ci può stare qui dentro. Adesso lo vedremo subito. E non so nemmeno da dove cominciare, guarda per quanto è complicato. Vogliamo leggerlo intanto tutto quanto? Voi tanto ce l'avete sotto, però intanto leggerlo vuol dire entrare dentro la logica. Dopo queste parole, quando Dio fece un test ad Abramo e gli disse, Abramo, questa è una traduzione molto letterale, poi dopo vi spiego perché, perché vedrete che alcune parole servono per poter trovare subito la strada della speranza, come dico io, poi vediamo. E gli disse, Abramo, ed egli disse, eccomi. E gli disse, prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unito o unico, che tu ami, Isacco, e vattene verso la terra del Moria e fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti dirò. E al mattino presto Abramo sellò il suo asino, prese i suoi due ragazzi con lui e Isacco suo figlio e spaccò la legna da olocausto e si alzò e andò al luogo che gli aveva detto Dio. Il terzo giorno Abramo levò i suoi occhi e vide il luogo da lontano. E Abramo disse ai suoi ragazzi, restate qui, voi con l'asino, e io e il ragazzo, noi andiamo fino a così, perché ci prostriamo e ritorniamo verso di voi. E Abramo prese la legna da olocausto e la pose sopra Isacco, suo figlio, e prese nella sua mano il fuoco e il coltello. E andarono tutti e due uniti. E Isacco disse ad Abramo, suo padre, e disse, padre mio, e disse, eccomi, figlio mio. E disse, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo disse, Dio vedrà per lui l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E andarono tutti e due uniti e arrivarono al luogo che gli aveva detto il Dio. E Abramo costruì là l'altare e depose la legna e legò Isacco suo figlio e lo pose sull'altare sopra la legna. E Abramo stese la sua mano e prese il coltello per immolare suo figlio. E il messaggero di Adonai lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, e disse, eccomi, e disse, non stendere la tua mano sul ragazzo e non fargli niente. Sì, ora io so che tu sei uno che teme Dio, e tu non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unito, unico, lontano da me. E Abramo levò i suoi occhi e vide, ed ecco un montone dietro, intrappolato nella macchia con le sue corna. E Abramo andò e prese il montone e lo fece salire per un olocausto al posto di suo figlio. Abramo chiamò il nome di quel luogo Adonai Vede, come è detto oggi, su una montagna Adonai sarà visto. E il messaggero di Adonai chiamò Abramo una seconda volta dal cielo e disse, per me io ne faccio giuramento, oracolo di Adonai, sì, perché tu hai fatto questa parola e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unito, unico. Sì, benedire io benedirò e moltiplicare io moltiplicherò il tuo seme come le stelle del cielo e come la sabbia che è in riva al mare, e il tuo seme prenderà possesso della porta dei suoi nemici. E si benediranno nel tuo seme tutte le nazioni della terra, perché tu hai ascoltato la mia voce. E Abramo ritornò verso i suoi ragazzi, e si alzarono, e andarono uniti verso Beersheba, e Abramo dimorò a Beersheba. Adesso che ve lo siete letto, avete capito, o mi dite tutto? Ragazzi, questo è un brano... Ragazzi, questo è un brano favoloso, ma di quelli che non dovremmo scordarcene mai, che purtroppo, come spesso dico io, tante volte viene preso e viene maltrattato, ma tanto, tanto. Dico anche nelle prediche, ce l'ho tante volte anche con i, no, i signori parroci, ma anche e soprattutto pure nei commenti vari, perché poi... Questo è un brano che fa pensare, ma non fa pensare nel modo giusto. Qui tutti pensano, guarda che Dio carogna, che Dio cattivo, che vuole uccidere il figlio. Oh, ragazzi, qui è proprio veramente avere tutta una logica diversa. Entrare in un mondo e non avere gli strumenti per leggerlo. Vedete qui quanti errori si fanno. Non è per niente così. Qui c'è il massimo del massimo veramente dell'espressione di Dio. Più di così Dio non poteva fare. Uccidere suo figlio. Ma lo farà, non ucciderà un giorno suo figlio. Ma questi sembrano proprio... escono proprio dal Medioevo tante volte certe logiche. Oh, guarda che Dio carogna. Dio carogna? O forse l'uomo carogna? Vabbè, cominciamo un pochetto a spiegarcelo. Vediamo come funziona. Questo brano è eccezionale perché qui c'è da vedere tutto il progetto di Dio. Allora adesso, per fare un po' la sintesi di tutto quello che era successo prima, Dio ad Abramo aveva fatto, il primo progetto che aveva fatto con lui era un'alleanza, un patto. Facciamo delle cose, esci, vattene, vai nella terra perché ti darò la terra. E insieme con la terra ti darò la discendenza. E Abramo non fiata nemmeno, e va. Certo, e come non ci sto a sto patto? La cosa non arriva, e questo patto viene per strada rivisto e ricorretto. Questo progetto, questa speranza che Abramo aveva di vedere tutto, piano piano non vede. E Dio per strada glielo ricorregge. Finché un giorno... Abramo è convinto che il patto si è realizzato. Quando è questo giorno? Il giorno che gli nasce il figlio. Il giorno che gli nasce il figlio, caro il mio Signore, la speranza si è realizzata. Il progetto è finito. E qui entra Dio. Ma cavolo, no, ma com'è finito? Adesso che comincia il bello, mo te ne vai. Abramo, dai, cerca di capire. No, Abramo non capisce. E Abramo insiste su sto fatto, oramai c'è il figlio, e dato che c'è il figlio, lo tratta da figlio, lo tratta come tutte le cose che lui ha, cioè quindi. Chi erano i figli allora? Erano degli oggetti, delle cose, come era l'oggetto la moglie, come... E quindi questo sarà il mio oggetto più prezioso che ho, e tutto il resto lo butto. Butto Ismaele, butto Agar, butto tutto quello che devo buttare, le mie parentele, tutto. C'ho Isacco, godo. Il progetto è realizzato, Signore mio, di che te preoccupi? E come se mi preoccupo? Non ci hai capito niente. Non era questo il progetto, non era, ti ho fatto dono del figlio perché tu dovessi realizzare un progetto. Te l'ho detto all'inizio, vattene. E qui, ecco, mi piacerebbe che voi cominciaste a imparare almeno qualche parola ebraica, se puoi imparare. Vattene, leka. Ma ricordate, non è una parolaccia, lek leka, è un vattene ripetuto, lek vuol dire va. Leka è un'altra parola strana, lek è un'altra volta ripetuto lek, con l'aggiunta, cioè l'assonanza del K, vabbè, della A. Quella A è un pronome, messo insieme, vattene tu, vattene in te stesso. Vattene, ma vattene dentro di te, gli sta dicendo. Vattene, vattene. Vattene da quel posto dove tu non sei tu. Quel posto dove sta tuo padre, dove sta la tua terra, dove stanno le tue cose, che sono talmente piene di tante cose che ti hanno oppresso, che io ti debbo liberare da questo vattene, da queste cose. Vai via! Abramo obbedisce, va via. Ma non obbedisce fino in fondo, nel senso che quelle cose che ha lasciato laggiù, poi se le ha riprese e se le ha riportate qui. Perché né più né meno quel padre che aveva oppresso Abramo, tanto che Abramo era così oppresso che non aveva discendenza, non riusciva a farlo. Addirittura la nuora, Sara, era sterile, non riusciva a produrre. Quindi stava così male in quel tipo di situazione che Dio lo manda via. Vai, realizzati. La tua vita è un'altra cosa, te la dico io, vai con me. Lui va, cerca di realizzarsi, ma quando si realizza fa gli stessi errori del padre. Si prende sto figlio, quel dono, e lo blocca come il padre ha bloccato lui. Non riesce a far sì che lui esca fuori, e per quanto riguarda la concezione di Dio e per quanto riguarda la concezione dell'essere padre con Isacco. Allora adesso proviamo un pochettino a spiegarcelo. Cioè qui è il momento in cui Dio gli dice: sei a un bivio adesso, eh? Vuoi andare avanti con la tua speranza, col tuo progetto realizzato, o vuoi farla finita, chiudere, essere convinto che le cose sono finite? Ma questo non è un progetto comune, è il tuo progetto. E sappi che i progetti singoli non sono speranze, sono progetti. E non ti puoi lamentare se poi non si realizza. Non è fatto insieme. Per poterlo fare insieme, tu devi fare un cammino particolare, con la speranza, che non è una cosa che oggi c'è e c'è. Il progetto c'è e va avanti, deve andare avanti in un certo modo. Allora proviamo un pochettino a riprenderlo e vediamo come. La prima parola quindi che dovete imparare, vi ho detto, lekleka, no? Vuol dire vattene. E poi un'altra parola, quella che dice Abramo. Abramo dice, e lo ripete sempre, eccomi, inneni. Anche questa è un'altra parolaccia, ma che capite da soli. Inneni, con due N. Inneni. Pensate quando si scrive in ebraico, è carina questa, no? In ebraico non si scrivono le vocali, si scrivono solo le consonanti. Inneni come lo scrivete? Solo N. È un modo di dire proprio molto povero, ma è il modo di Abramo. Notate che queste due parole che vi sto dicendo, lekleka e inneni, nella Bibbia le trovate solo qui. Non vengono più dette. Dio non dirà mai a nessuno vattene, lekleka. Lo dirà solo ad Abramo. È importante quindi il progetto che sta facendo con Abramo. Se usa dei termini che sono solo suoi, e noi dovremo andarceli molto a riprendere. Come anche quella risposta, eccomi, la sa dare solo Abramo, non la sanno dare nemmeno i profeti. Quando Samuele verrà chiamato, che gli dice il sacerdote? Non gli dice, non digli eccomi, ma digli, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E gli poteva dire, digli eccomi, Signore, ti senti? No, eccomi è solo di Abramo. Capite che vuol dire? Eccolo perché dovete imparare un po' d'ebraico. Lekleka inneni. Impariamo queste due parole che già cominciano adesso. Stanno solo nel capitolo 22 della Genesi. Potete rigirare tutta la Bibbia che volete, queste due parole non le troverete da nessun'altra parte. Fanno parte del progetto di speranza di Dio. Se io ti dico, tu realizzi. Il progetto è fatto in due. Ma se io non ti dico, tu non realizzi. Ma se io dico e tu non realizzi, il progetto ugualmente. O siamo in due, o le cose le facciamo insieme. Io ho bisogno di te. Io, Dio, ho bisogno che tu me lo fai. Se no il progetto non va avanti. Non c'è speranza se tu non fai qualcosa. come non c'è speranza se tu fai da solo. Dobbiamo stare insieme. Guai a noi se le cose non vanno così. D'accordo? Allora, visto questo tipo di discorso, vediamo che cosa gli dice Dio. Prendi, Dio gli fa un test qui, ho detto, beh, è carino il discorso, vedremo che cos'è. Il test che cos'è, ci avete presente? Il test non è per sapere vero o falso, no? Il test non è per sapere se quello è bravo o non è bravo. Il test si fa perché chi lo fa sa benissimo che l'altro è deficitario di un qualcosa e deve scoprirlo. Deve scoprire che gli manca un qualcosa. C'è qualcosa che ti manca che tu devi capire. Vedremo adesso che cosa gli manca ad Abramo, che non aveva ancora capito, anche se oramai è arrivato a tarda età. Oramai è finito. Isacco aveva 37 anni, quindi immaginatevi se l'ha fatto da vecchio, pensate quant'era, adesso che lo chiama era stravecchio, era proprio stracotto da quel punto di vista. Bene, allora che gli dice? Prendi, e guardate che carino, per dire che ti prego, prendi per favore. E qui è tutta la tenerezza di Dio che però adesso non tratto perché qui ce ne sarebbe da aiose da andarla a prendere. Stiamo parlando solo della speranza, vi ho detto. Prendi per favore tuo figlio, il tuo unico normalmente, perché si potrebbe anche dire unico, ma unito. Vedremo che cosa vuol dire. Che tu ami Isacco. Ma perché usa tante di queste parole, secondo voi? Perché? Perché il testo deve essere preciso, perfetto, lo devi capire a chi mi sto riferendo, signore mio. Allora, prendi tuo figlio. Abramo poteva interpretare male. Chi era il figlio di Abramo? Non c'aveva solo Isacco, ce n'aveva pure un altro. Quindi mi dice, prendi tuo figlio, poteva andare a prendere Ismaele, o no? Era talmente forte la voglia di Isacco che per lui Isacco era il tutto, che Dio mi ha detto di prendere mio figlio, vado da Ismaele, mio figlio, legale, preciso. Non c'era. Quindi tuo figlio, il tuo unito, il figlio che è unito con te, il tuo unico, non poteva essere unico, eccolo perché. Unico, e che vuol dire? Perché che quello è il secondo, il primo, cioè io dei figli ce ne ho due, unico, quello a quale, quello che tu ami. E qui poteva sempre dire, ma perché che io Ismaele non lo amo? E allora arriva il nome, Isacco, voglio lui. Hai capito adesso? Gli fa tutto un cammino, ti prego però, con calma, decidi, ma io sto mettendoti in un test su una persona particolare, su Isacco. E tu sai quando ti dico Isacco chi è? È quella speranza che tu hai voluto, Io voglio quella, io voglio quel progetto. Non voglio il progetto che tu stai mettendo in mente a te. Tu, caro il mio Abramo, stai diventando vecchietto, Non hai capito la voglia che quando all'inizio ti ho detto Lecleca, vattene da quella terra, te l'ho ripetuta adesso, vattene, ma non ci sei? Non vuoi capire? Allora te lo insisto ancora, voglio Isacco, lo voglio. E qui sì, vattene verso la terra del Moria, vabbè, fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti indicherò. Bene, io adesso qui un attimino mi fermo. Fate conto voi, facciamo conto noi di essere Abramo. Sentiamo questa voce. È carino intanto, sente la voce, Capisce che è quella di Dio? Non lo vede. Non lo vede. Lo sente. Ci avrà un tono particolare la voce di Dio? Vedremo. Vedremo come va a finire sto giochetto, Ma voi, eccolo perché vi dico questo, c'è bisogno di fare 15 giorni di seguito, 15 ore al giorno. Perché qui ce ne stanno tante di cose da andare a vedere. Io adesso ve le butto lì, poi voi, dato che come sempre vi ho detto, dalle 2 alle 4 di notte non sapete che fa, ogni tanto alzatevi, svegliatevi e fate qualcosa di questo tipo. Ecco, che fate? Ecco, ma mettetevi in quest'ottica adesso, sentite questa voce, mettetevi nei panni di Abramo e ditemi come voi pensate di rispondere. Prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unico, quello che tu ami, Isacco, e vattene verso la terra di Moria e fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti dirò. Voi sentite questa voce e che capite? Che dovreste fare secondo voi? Non sapete la storia come va, eh? Fate conto di trovarvi qui adesso. Dio parla, ha detto questo. Io come interpreto quello che Dio mi ha detto? Primo intanto mi sono assicurato che la voce è quella di Dio. E già qui sarebbe grossa. Però facciamo conto che abbiamo capito che è Dio che parla. Ma che cosa mi ha detto adesso Dio? Secondo voi che mi ha detto? Prendi Isacco e uccidilo? Ah, ma questa è la storiella che viene dopo. Mica lo so se io avrei interpretato così. Vedremo quindi il dramma di Abramo. Prendi tuo figlio e vattene verso la terra di Moria. Fin qui niente di strano, ci siamo? Fallo salire là per un olocausto. Non gli sta mica dicendo uccidi lui. Fallo salire là per un olocausto su una delle montagne che io ti dirò. Sì, potrebbe pure avergli detto sì, perché l'olocausto, la vittima sarà lui. Ma qui non c'è scritto però. La voce ha detto questo. Non ho visto l'espressione di Dio, non ho visto nemmeno i gesti, non ho visto niente. Che debbo interpretare io, Abramo? Abramo interpreta perfettamente. Prima cosa di interpretazione che fa? Non dice A, non parla. Non lo so se spera di aver capito male, perché tu qui già cominci a essere un po' furbetta, cioè tu pensi di aver capito già quello che lui ha capito. Chissà se poi ha capito questo Abramo, ma adesso lo vedremo. Ma capite il problema? Non so se lo capite, dimmi. Appunto, questo è un altro dubbio, l'ho detto atroce, perché quando ti arriva una domanda del genere, la prima cosa che ti chiede è questa, ma Dio mio, scusa, facciamo un passetto per volta. Ma hai fatto una promessa da una discendenza che non può essere, no? Una terra che non ti dico, ora a parte la terra che ancora non la vedo, ma la discendenza finalmente me l'hai data dopo un casino di tempo, sto per morire, adesso che ce l'ho e se sta per realizzare, che mi chiedi? Un olocausto per ammazzare? No, aspetta, forse capisco male, ma tu non me lo chiedi, vero? Tu non lo vuoi morto. Tu vuoi un olocausto che io vado lassù e faccio un olocausto insieme con lui. Perché? Qui ci potrebbe essere anche questa interpretazione. Cioè, vero signore, tu mi stai dicendo questo, vero? Abramo però, che tipo di operazione fa? Si sta facendo questi ragionamenti? Forse se li sta facendo, ma qui non ci risultano. Guardate, l'autore è eccezionale. Vabbè. Al mattino presto, quindi sto Abramo, come ha sentito la voce, come si alza, Abramo sellò il suo asino, prese i suoi due ragazzi, noi viene tradotto spesso con servi, vedremo, con lui, e Isacco, suo figlio, e spaccò la legna da olocausto, si alzò e andò al luogo che gli aveva detto Dio. Ora guardate la stranezza, a parte tutti questi, eccolo perché ve l'ho fatta la traduzione, tutti questi poteva pure toglierli l'autore, no, guardate come adesso rallenta l'azione, Dio parla, sembra che Abramo non parla, ma l'azione la fa molto lenta, lentissima, ci sta pensando, ci starà ragionando, intanto però opera, Sveglia i servi, i ragazzi, sveglia il figlio, prepara la legna, sella l'asino, sale, partono e 3 giorni di cammino, insomma ce n'ha avuto di tempo per riflettere su ma che mi ha detto con quello, che vuol dire andiamo lì per un olocausto, lo vuole morto? Ma come il progetto, Signore mio, il mio progetto tu lo vuoi distrutto? Mettetevi quindi, diventate Abramo voi. Provate a questo punto, ma che gli andate a raccontare? E guardate quest'uomo, ed eccola qui la fede, qui come si inserisce, sto tizio che comincia a essere una roccia, Dice, porca la peppa, guarda che succede adesso. Abramo disse ai suoi ragazzi, ma quando? Dopo aver levato gli occhi e vide il luogo da lontano. La prima cosa che fa Abramo, alza gli occhi e vede. Non sente più. Prima ha sentito la voce. Adesso l'orecchio non gli serve più. O meglio, vedremo, gli serve per un'altra. Ma gli cominciano a servire gli occhi. Vede. E la prima cosa che vede è il luogo. Lo vede. Va bene. Allora, dato che l'ha visto, ma l'ha visto lontano, dice ai suoi ragazzi, restate qui, ai servi. Voi con l'asino. E io e il ragazzo, noi andiamo fino a così, perché ci prostriamo e ritorniamo verso di voi. Restate qui, perché lassù ci andiamo io e lui. Nemmeno l'asino ci viene, né l'asino né i servi. E la legna se la mette sulle spalle lui e se la porta su. Ma lassù ci andremo io e lui. A voi ancora non vi dice niente questo, ma cominciate a ragionarci, Che sta succedendo? Ovviamente quel figlio che prende la croce, noi poi dopo lo sappiamo, qual è sto figlio che prende la croce? Ma qui però, vedete quanti piani di lettura cominciano a venire fuori? Qui però c'è una cosa importantissima, adesso rimaniamo sul piano di Abramo, non andiamo già a fare le applicazioni a Gesù Cristo, quindi al Nuovo Testamento. Vediamo il progetto, la speranza di Abramo. Abramo ha capito una cosa adesso, che se c'è da risolvere il problema, se lo deve risolvere a quattro occhi proprio lui, il figlio è Dio, e non può essere nessun altro. Non ci può essere di aiuto nient'altro che questo nostro stare insieme. In un modo molto strano, vedremo come. Ed anche qui, guardate quanto è lento. Lui adesso, che normalmente non dice niente, che normalmente quando va bene dice eccomi. Adesso sembra di aver fatto un discorso lunghissimo. Restate qui, voi, l'asino, io, il ragazzo, ripete, noi andiamo fino a così. Perché ci prostriamo e ritorniamo verso di voi. Quindi che state capendo voi? Che lui è convinto di ritornare insieme col figlio giù. E glielo dice a questi. Ma allora era convinto di che? Era convinto di ammazzare il figlio? O stava barando quando dice queste cose? Con i servi? E che motivo ci aveva di barare con i servi? Questo dentro non c'è ancora ben preciso? C'è qualche casotto che gli sei rintorcinato, ancora non ha capito bene il progetto? Può darsi. C'è qualcosa che non quadra però in questo meccanismo. Andremo a vedere. Abramo pensa forse che questo progetto lui si realizzi, forse dentro di sé sperava, quello che speriamo tutti, prima o poi esce fuori la soluzione, sto Dio, non può essere che si rimangia, già è finito. Oh. Ha detto che c'è. Beh dai, su, posso sforare due minuti? Sì, tre anche. Che succede? Succede una cosa stranissima, vai, dai, andiamo subito, se no qui no. Ovviamente Abramo qui si sente che c'ha qualche cosa che non quadra, non riesce a capire bene il concetto, però va avanti. Comincia a fidarsi, la fiducia, la fede. Comincia a vedere che c'è qualcosa che gli sfugge di mano. Vabbè, vi salto adesso alcune cose. Sapete però come va a finire, lascio stare quello che dice lui, padre mio, e lui dice, eccomi, figlio mio, comincia a avere il discorso del... E se ci fate caso, è la prima volta che lo chiama figlio. Prima non lo chiamava figlio, lo chiamava ragazzo. Adesso lo chiama figlio. Quando stanno soli, lo tratta come figlio. Ma la stranezza è che arriva proprio adesso. Abramo costruì l'altare, succede quello che succede. viene fuori la parola Abramo. Abramo gli disse: eccomi. Guardate questo eccomi, questo inneni, quante volte viene ripetuto. Ve l'ho detto perché lo dovete imparare a memoria la parola. Che succede? Non stendere la mano e via di seguito. Abramo levò gli occhi e ha capito tutto e vide. Questa volta vede, non sente. E che cosa vede? Una stranezza, facciamo subito tanto per concludere, sennò la vede, che cosa vede? Un montone. Che cos'è un montone? Perché non è un agnello? Perché è un montone? Oh, guardate, ve l'ho detto, non le mettono le parole a caso. Chi è il montone? Che cos'è il montone? Chi è il montone? Il montone è il papà dell'agnello, è il padre. Abramo vede il padre di questo agnello. E dove lo vede? Dietro. Sto padre lui lo deve lasciare dietro. E dove lo vede? Intrappolato nella macchia con le corna. Sta proprio lì teso. E quello, che cosa succede a quello? Quello lo uccide in sacrificio. Chi uccide in sacrificio? Il padre. Non uccide il figlio, non uccide Isacco, uccide se stesso, il suo progetto che non andava. Abramo ha capito tutto. Chi muore in croce? Gesù Cristo o il padre? Non lo so io, ancora non l'abbiamo fatto sto discorso. Però qui muore il montone. Il padre dell'agnello qui muore, Fare molta attenzione a sto discorso. Abramo, fin quando non esce fuori dalla sua struttura di padre, che obbliga al figlio a far certe cose, tant'è vero che se leggete la conclusione, scendono, lui scende dal monte, lui, e non loro, lui scende dal monte, va dai servi e se ne vanno a casa. E il figlio? Oh, boh, non lo so. Il figlio finalmente si è liberato del padre. Adesso sì che ha capito Abramo che il progetto vero non era quello che stava pensando lui, era tutta un'altra cosa. Non ci aveva capito un tubo lui di questa speranza che non aveva dato al figlio e che seguitava a non dare. Quindi la promessa di Dio non si sarebbe realizzata se lui stava mettendo questi ostacoli a questo personaggio. Ho detto le cose veloci perché sennò qui mi sparano. Chiuso adesso e poi lo vediamo la prossima volta, dai.